i podcast di radiobue.it.
Qui dagli studi di Radio Bue, con Prima del Silenzio, scritto da Giuseppe detto Peppino Patrone Griffi, in scena c'è e alla radio con noi Leo Gullotta. Buongiorno.
Buongiorno, buon anno, siamo ancora agli inizi, ci vuole questo augurio.
Ne abbiamo assolutamente bisogno. Buon anno e buon anno teatrale.
Assolutamente, qui abbiamo debuttato ieri sera al Verdi di Padova con Prima del Silenzio, un atto unico di un'ora e mezza che affascina, che stravolge, che colpisce lo spettatore in maniera anomala e costretto ad aprire quei cassettini dell'anima vedendo lo spettacolo che ha fintamente chiuso. È un lavoro particolarissimo, anomalo, coinvolgente, con una messa in scena particolarissima, dove affronta i temi che abbiamo attorno. Infatti il testo scritto 33 anni fa, prodotto dal Teatro Eliseo di Roma, lo storico Teatro Eliseo che ha prodotto ancora una volta Prima del Silenzio, è stato scritto per Romolo Valli, questo grande interprete, e soltanto che all'ultima replica di 33 anni fa un incidente se l'è portato via. Dopo 33 anni questo testo torna in scena, l'abbiamo voluto portare assieme alla regista Fabio Grossi, che mi ha seguito in altre messe in scena degli ultimi anni, dei Pirandello, dei Shakespeare, e sembra, ripeto, scritto domani mattina, se non stamattina. Parla della crisi, il buio che abbiamo attorno, il buio sociale, le crisi del matrimonio, il concetto,
ma anche
familiare.
Il buio e il vuoto culturale, perché il pezzo parla proprio di questo.
Stavo completando proprio questo. Yes.
Il dramma parla di questo intellettuale, possiamo definirlo così, perché non ha né un nome, e forse, anzi, questa è una caratteristica voluta, che si allontana dalla sua situazione, forse una situazione sicura di protezione, e proprio per riflettere, in questa riflessione incontra un secondo personaggio senza nome.
Ma ci sono anche nell'opera le cose dalle quali è andato via, è scappato, è fuggito, non si sa bene, è un luogo di ricordi, di emozioni, di racconti, di pesantezze del nostro personaggio, che per nome ha soltanto lui, e quindi c'è la moglie, c'è il figlio, c'è un suo maggiordomo quando era in famiglia, in casa, e il rapporto è con un giovane, e quindi tra lui, cinquantenne, oltre cinquantenne, e il ragazzo, di fatto si discute, si parla, ci si scontra, lo scontro generazionale appunto.
Ma non solo, ci sono anche altre dinamiche di scontro che si avvisano all'interno del dramma. Tu hai già anticipato praticamente tutta la presentazione che volevamo fare, quindi grazie mille, e soprattutto
niente,
l'intervento. No, aspetta, dico grazie della presentazione, ma due domandine te le dobbiamo pure fare.
Certo,
no? Non te la cavi così. Allora, soprattutto ecco, nell'intervento dell'Eliseo, sia nella prima produzione di 33 anni fa, ma anche in questa nuova produzione, un Eliseo che con te collabora da diversi anni, tu l'hai già detto, sia con Pirandello, con Shakespeare, sempre con la regia
di Grossi. Fabio Grossi.
Esatto, continui a collaborare. Ecco, allora, questo tuo ritorno al teatro sicuramente non l'hai mai mollato, per carità, però c'è anche un certo percorso, un certo senso o di evoluzione nel voler scegliere prima Pirandello e Shakespeare, che magari sono dei nomi più conosciuti al largo pubblico, e poi questo testo preziosissimo di Patrone Griffi.
Sono conosciuti ma non approfonditi, perché spesso e volentieri si leggono questi testi così alti, così importanti, uno da una parte, uno dall'altra, che affrontano, come posso dire, i fantasmi dell'uomo. Oggi è il momento, ormai da circa 7-8 anni, che il pubblico, anche per i fatti politici che abbiamo attorno di questo paese, sempre più stanco, sempre più confuso, ha voglia di riflettere, vuole avere spettacoli dove il pubblico viene stimolato a riflettere, lo chiede, desidera assolutamente essere coinvolto, naturalmente nel vedere spettacoli, nel ritrovare, come posso dire, qualità, professionalità, non ambiguità, lo spettacolo non, o il cinema o i libri o la musica non dà chiavi di soluzioni, dà chiavi di aperture, di punti interrogativi, e oggi come non mai il pubblico a teatro e girando in tournée con questo spettacolo dal nord al sud, est, ovest, il pubblico lo vuole questo, lo desidera. Questo spettacolo per esempio lo fa entrare in una fascinazione, in un tunnel di, direi quasi di magia, nel ritrovare quelle parole che vogliono sentirsi dire, quei temi che vogliono affrontare, e rimane in totale silenzio, in totale fascinazione, ma con un tumulto che lentamente arriva nelle loro anime e alla fine esplode in un lunghissimo, interminabile applauso, e rimangono seduti. Questo è un messaggio, a mio modestissimo avviso, per il teatro in questo caso, come a dire voglio bere quest'acqua, datemene ancora, e sono lì che non vanno via, non fanno nell'applausetto per poi dire dove la macchina, dove l'abbiamo lasciata, e la pizza dove la andiamo a mangiare, stanno lì seduti, parlano, continuano a parlare, lo spettacolo gli ha provocato una discussione, marito, moglie, compagne, fidanzati, ragazzi, una marea di ragazzi che accettano questo testo, lo sposano perfettamente, arrivano dopo in camerino a ringraziarmi, mamme o mariti che mi dicono di aver capito.
Sicuramente è vero per la scena, per il palcoscenico di Padova, abbiamo ieri alla prima, c'è stata veramente una scia interminabile di applausi. Questo forse è dovuto anche ad un testo che, è, questo insomma è un po' la caratteristica che si conosce di Patrone Griffi, punta non tanto sulla trama ma quanto sui personaggi, sul renderli vivi, reali. Qual è stata la tua sensazione nel dover impersonare quindi uno di questi personaggi così reali?
Sai, io ci diamo del tuo ovviamente.
Naturalmente.
Da circa... Io faccio questo lavoro da 54 anni, l'attore è colui che interpreta, cioè persona, cerca di dare vita a personaggi lontano da sé. L'attore deve interpretare, deve conoscere i generi, non si conoscono medici ad esempio che curano soltanto raffreddori o operano soltanto appendiciti, i medici devono conoscere il corpo umano, e così l'attore deve conoscere i generi diversi tra loro, deve appropriarsi del mondo, deve cercare quell'anima che non c'è scritta in nessun copione, nessuna sceneggiatura cinematografica, deve andare a grattare e trovare, questo è il compito e la professione, il mestiere dell'attore, trovare quell'anima che non è scritta in nessun testo, e questo è il mio lavoro, attraversare questo personaggio. Naturalmente un confronto importante, anche se di 33 anni fa, con un grande interprete, Romolo Valli, e quindi ritrovare la verità di ciò che si dice, non stare su un piedistallo e sputare la perla delle belle parole o delle belle frasi, cercare di dare questa verità al pubblico, e lentamente il pubblico simbolicamente sale all'interno della storia, sul palcoscenico, all'interno dello spettacolo, a farne parte, ad essere rapito da questa atmosfera. La messa in scena è tutta particolarissima.
Sì, questo poi
il buio, sì, il buio che abbiamo attorno può darsi, è il buio di una stanzetta dove un uomo è scappato da tutto per rifugiarsi, e quindi la morte della parola come chiave di volta per capire la vita, sicuramente è un luogo dove sono rimaste le emozioni, le immagini, gli interrogativi di un uomo che non vuole essere diciamo messo nella stessa scia di tutti, che fanno tutti la stessa cosa.
Tu nella tua esperienza avevi avuto modo di conoscere, di vedere magari dal vivo o di conoscere Giovanni e Giuseppe Patrone Griffi, piuttosto che invece il Romolo Valli o Giorgio De Lullo?
Io proprio domani arrivo al mio 68esimo compleanno. Ho avuto modo da giovane di vedere gli spettacoli della storica compagnia dei giovani, Falk, De Lullo, lo stesso Padrone Griffi. Padrone Griffi è una delle firme, uno dei nomi più prestigiosi del nostro secondo Novecento, ha scritto dei libri straordinari, uno per tutti, per chi desidera cercarlo in libreria, La morte della bellezza, oppure Su e giù per Toledo, da dove è venuto fuori uno spettacolo interessantissimo allora, che si chiamava Napoli notte e giorno. E quindi ho visto anche Valli, non ho avuto il grande piacere di poterlo conoscere. Con Peppino Padrone Griffi invece ci siamo conosciuti, lui è scomparso 8 anni fa, ma stranamente in questo paese che a proposito della memoria la azzera da un po' di anni, la azzera questo paese con grande facilità, e non capisco il perché. Era un uomo leggero, simpatico, aperto, dava fastidio allora a quell'Italia, e io ti posso garantire che questo spettacolo, questo testo appunto di Peppino Padrone Griffi, dà fastidio ancora oggi.
Forse è uno dei motivi per cui non piace rievocarlo alla memoria.
E probabile, un paesaccio il nostro, sì. Meraviglioso, straordinario, ma il lavoro degli ultimi 25-30 anni dal punto di vista politico di questo paese lo ha zoppato, ha schiaffeggiato la scuola, l'università, il punto di formazione del futuro, non ha voluto far crescere la cultura. Con la cultura invece, a differenza di quello che diceva un ministro, non solo si mangia, ma si possono fare cose meravigliose. Paesi vicini a noi, nazioni vicine a noi, pur avendo la crisi anche loro economica, non hanno mai azzerato o tolto, diminuito gli aiuti appunto alla cultura, alla scuola, all'università. Qua invece hanno fatto esattamente il contrario. Quindi il mio pensiero modestissimo è: vuoi vedere che avevano preparato tutto per abbassare, per non far più pensare, quindi anche la chiusura di teatri in questo discorso, o l'azzeramento verso...
Beh, ma il pubblico ci dimostra invece che c'è proprio un desiderio di voler tornare a pensare. Ho un'ultima domanda proprio su questa nota politica, perché insomma credo che sia anche giusto anche dare spazio e onore alle tue battaglie che da molti anni prosegui nel campo dei diritti LGBT, come si suol dire. E visto che questo testo c'è un richiamo almeno ideale ad un rapporto fra questo anziano acculturato, questo giovane dinamico e aggressivo di stampo un po' omosessuale. Visto che hai debuttato ad ottobre del 2013...
Ma dai, scusa se ti interrompo.
Prego.
Questa nota nello spettacolo può esserci, probabilmente c'è, ma non è chiave portante. È proprio questa immagine pulita, non ambigua, del giovane... non è indicato come ufficiale la cosa.
No, infatti, solo a livello ideale, ecco.
Ah, sì, questo sì.
Sicuramente non espressa e non ha neanche importanza poi nel fluire del testo. Però ci sembrava interessante il fatto che fosse stato riproposto qui ad ottobre del 2013, poco dopo la famosa e tanto discusso legge contro... l'estensione dell'aggravante Mancino per i reati dell'omofobia. E tu di quella legge, di quell'estensione, hai ora qualche idea più precisa?
Ma sai, io
precisa,
credo che qualunque cittadino medio con senso di civiltà, di crescita, nel voler guardare il futuro, nel voler guardare i propri figli, i propri nipoti, non può che esserci assolutamente, come in tantissimi altri paesi, la legge sull'omofobia. Non si capisce questo ritardo, o meglio si capisce molto bene, questo ritardo sulle coppie di fatto in generale. Parlare, rimandare, quasi a ad ubriacare di parole il cittadino. Credo che la gente, così mi leggo alla nota di quello che il pubblico appunto desidera, anche non solo nei teatri, cioè la fascinazione, la parola, la motivazione di riflessione, lo chiede, sta pensando e rimane sempre di più a bocca aperta, perché sono chiacchiere da una parte, visivamente, pubblicamente, come uno spettacolino di cabaret, e dall'altra invece la necessità. Sono fuori dalla realtà questi signori del Parlamento, non sono tutti uguali, sposo l'idea perfettamente, non siamo tutti uguali, però la logica della crescita di un paese è anche questo e non solo questo.
Grazie mille e tanti auguri per il tuo 68esimo compleanno a Leo Gullotta da Palcofonico.
Grazie a voi, buon anno e cose belle, speriamo.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.